Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Per Unica Radio Cagliari sono Salvatore Chiedo, mi trovo al Premio Solinas con Marino Guarnieri, autore, produttore, regista di Gatta Cenerentola e altri film di animazione. Benvenuto.
Benvenuto, una piccola precisazione, produttore non me lo merito, non lo so fare, e purtroppo diciamo gli altri va bene, produttore, diciamo il mio produttore Luciano Stella, Maria Elena Terza e Carlo Stella, Mad Entertainment, si meritano questo titolo e questo nome.
Il privilegio.
Sì, esatto.
È animatore.
Sì, animatore, fondamentalmente.
È la prima presenza al Premio Solinas per te?
Assolutamente, infatti è stato incredibile anche scoprire nella realtà cosa fosse nel profondo, perché quando mi hanno detto che c'era il Premio Solinas e c'era qui, io invece mi ricordavo che era altrove, sai, me l'ero un po' perso. Invece vedere che comunque è tornato a casa sua, perché poi questa è la sua casa di, diciamo, di origine, è stato interessante, perché comunque le cose vengono create in dei luoghi e appartengono poi a quei luoghi, quindi in realtà è anche la forza della Sardegna, della vostra regione, che ha generato le persone che sono qui oggi e che hanno interesse a fare il loro mestiere, lo vogliono fare nel posto che preferiscono e non, cioè io sono napoletano, mi hanno detto per 25 anni che se volevo fare l'animazione dovevo andare via dall'Italia, e invece sono fortunato perché la mattina vado a lavorare a piedi, cioè non c'ho manco la macchina, quindi che fortuna.
È una presenza quest'anno non a caso, c'erano anche i ragazzi, le nuove leve dell'animazione di Casa Sardegna. Come è stato approcciarsi ai ragazzi? Ci sono delle buone aspettative? Tu fai anche formazione?
Sì, diciamo, ho dei corsi all'Accademia Belle Arti di Napoli e insegno in una scuola privata professionale, che è la Scuola Italiana di Comics a Napoli, che esiste da tipo 25 anni. E in realtà quindi diciamo sono costretto, fra virgolette, a confrontarmi ogni anno sempre con la stessa fascia di età, mentre la mia diciamo va in un'altra direzione, però questa cosa ti mantiene sempre aggiornato, che per chi vuole essere creativo è una cosa molto importante, perché comunque perderti quello che c'hai attorno e guardare solo quello che c'hai dentro diventa un po' complicato, soprattutto quando poi questa cosa la devi condividere, perché diventa quasi come guardarsi allo specchio, no? Se dici solo quello che sai. Quindi invece è importante attingere anche dalle persone con le quali hai a che fare e anche vedere questa evoluzione generazionale che succede, perché comunque i 23enni, i 24enni, loro diventano trentenni, però tu hai a che fare sempre con la stessa fascia di età e loro portano quello che sta cambiando nel mondo. Tu lo vedi attraverso gli occhi di una persona che ha quella vita e quel vissuto, diciamo, fino a quel momento, e quello cambia ogni anno.
E c'è un confronto sempre nuovo.
Sempre nuovo, che ti costringe a cambiare anche il tuo modo di vedere queste cose.
Si è parlato, a proposito di confronto, di dialogo tra le diverse arti, ovvero tra il testo scritto, l'animazione, la trasposizione sullo schermo. È un dialogo che esiste, non esiste, è un dialogo timido?
No, beh, il dialogo chiaramente fra tutte le forme di comunicazione esiste, perché se no non sarebbero tali, voglio dire. Però diciamo che quello che c'era per esempio all'inizio del Novecento, no? Cioè fino all'inizio del Novecento, che poi magari è continuato, che erano i caffè letterari, no? Dove si incontrava il pittore col poeta e parlavano magari di filosofia, ognuno portava le proprie regioni e la propria come dire, esperienza anche creativa di come inventavano, no, i loro contenuti all'epoca.
Che noi li chiameremo crossover.
Esattamente. E quindi diciamo che questa cosa qua in realtà cambia la tecnologia con la quale questa cosa avviene, ma è sempre la stessa cosa. Ovviamente, diciamo, per le cose delle quali abbiamo discusso, è una cosa normale che se io fruivo un fumetto su carta stampata e oggi invece mi scarico il PDF e me lo leggo sull'iPad, questo non vuol dire che poi il fumetto abbia cambiato natura. Io mi appassiono sempre alla storia, prima di tutto, perché la storia è la cosa più importante, o se sono, cioè, quel filo, diciamo, un po' più marcato di nerdismo, mi appassiono anche alle tecniche con le quali è stato realizzato, quindi ci sono fumetti anche quasi in multiasse, no? In parallasse, che io posso visionare quasi in tre dimensioni, e stiamo parlando di fumetti che vengono stampati e visti in 3D, nel senso in 3D con una simulazione di profondità tridimensionale, all'interno di, diciamo, di device di diversa entità, quindi sia tablet che cellulari, però stiamo parlando comunque di un ricambio verso la modernità tecnologica che ti consente velocità in quel tipo di comunicazione che citavi tu prima. Cioè io oggi, se volessi parlare con un fumettista che sta a Los Angeles, non devo andare a Los Angeles, mentre invece 20 anni fa sarei stato costretto probabilmente a sentirlo per telefono, ma prima o poi ci saremmo dovuti incontrare. Oggi questa cosa non è più necessaria. Quindi quando non c'è questo contatto è perché evidentemente ti devi confrontare sempre con l'umanità, che è la cosa alla base. Se io non vado d'accordo con te come autore, probabilmente possiamo metterci insieme e cercare di fare un prodotto commerciale per venderlo, ma se non c'è l'umanità fra me e te è impossibile che possa nascere qualcosa di creativamente valido e che ci rappresenti entrambi. Quindi in realtà c'è la comunicazione, ma è sempre una comunicazione umana che poi si riduce nel vabbè, sentiamoci, vediamoci. Quindi nonostante tutto, quello che c'è è sempre umano.
Una condizione necessaria.
Secondo me sì.
Si è parlato anche di target precisi che possono essere molteplici, ovvero l'animazione che si rivolge sia ai bambini ma anche a un pubblico adulto.
Certo.
È fatto l'esempio di Gatta Cenerentola, che aveva il bollino rosso che poi è sparito e se lo sono beccati i genitori.
Sì, sì.
È divertentissimo.
È vero però.
Questo perché accade? C'è un pregiudizio sull'animazione, un pregiudizio, voglio dire, che è necessaria, serve, ma solo un tipo di pubblico, oppure c'è un tipo di pubblico che ancora non è pronto?
Allora, io non so precisamente quali siano gli interlocutori giusti con le quali parlare di questi argomenti nel tecnico, però diciamo che nell'emotivo, nella parte diciamo un po' più, come faccio finta di essere uno del pubblico io in questo momento,
okay,
perché prima Alfio Bastiancic, diciamo che è uno dei componenti di Cartoon Italia, ha spiegato molto bene nello specifico. Dice: io quando vado a parlare con la RAI, il mio interlocutore nella RAI dice: io voglio questo target. Quando vado a parlare con il mio interlocutore al RAI Cinema, dice: io non voglio animazione. L'hanno detto prima, sì, diciamo in sala, quindi magari ecco, da una registrazione si può precisamente fare ricondurre le parole giuste con i soggetti giusti. Però la verità è che quando tu ti immagini una storia, ma chiunque, se posso fare qualcosa di artistico e qualcosa di creativo, io non mi immagino la storia col target, perché sarebbe una limitazione.
Certo.
Io mi immagino una storia che possa essere raccontata a chiunque, chiunque la può fruire. Poi chiaramente ti devi confrontare con il mercato. Il mercato significa un po' committenza, ma anche un po', non è necessario che qualcuno ti commissioni un prodotto, cioè tu lo puoi anche realizzare, che è poi la cosa più importante. Cioè se io sono un artista è perché ho qualcosa da dire, quindi inizio a fare. Poi chiaramente questa cosa la devi limare e la devi adattare a quello che è il mercato, se ti interessa venderla, se no te la rimetti nel cassetto e aspetti che arrivi il momento giusto. Il discorso è che se io vivo in un mondo, che diciamo il paese Italia, il sistema Italia, in cui fare animazione significa una determinata cosa, sogno sempre di fare i miei prodotti, però poi mi devo confrontare col mercato. Da questo punto di vista sono i produttori che sono molto più avanti su questi ragionamenti, tant'è vero che la produzione con la quale collaboro ormai da più di 10 anni, che è Mad Entertainment di Napoli, loro a noi dicono: fate un po' quello che volete. Poi a volte le nostre interlocuzioni sono semplici, perché dice: sì, ma io non ho capito bene chi è il cattivo, non ho capito bene chi è il buono, non ho capito bene cosa si dicono questi due. E noi chiaramente ne prendiamo atto e modifichiamo questa cosa, ma per un fatto emotivo, che dice: se non l'ha capito lui potrebbe non capirlo nessun altro. Quindi assolutamente un test, però il produttore ci lascia, siamo fortunati perché ci lascia la libertà di esprimerci e di raccontare quello che noi riteniamo interessante da fruire.
Accennavi alla RAI, che è un esempio lampante e interessante, nel senso che si parlava del fatto che ha dei canali per i bambini, moltissimi canali per i bambini di fascia bassa, però intanto il paese produce poco e nel 2014 i film erano i tuoi,
sì,
i due erano
i
tuoi,
erano i vostri. I nostri. Sì,
la fruibilità c'è.
Sai cosa, io vengo da un mondo in cui non c'erano i target specifici, almeno in Italia, nel senso, okay, che i cartoni animati che io vedevo da bambino, per dire, era Goldrake, che è stato il primo che è stato trasmesso, che la RAI poi l'ha dovuto togliere perché ha avuto lamentele da parte dei genitori che dicevano che erano cartoni animati violenti. Ma mica la RAI trasmetteva Goldrake, cioè con le esplosioni, i mostri decapitati, no? Non so se hai avuto mai, sì, modo di, cioè di Gonagai, attenzione, mm-hmm, Devil Man, lo trasmetteva alle 8 di sera, no? In prima serata, alle 7:30. Quindi, cioè, attenzione, ricordiamoci che la RAI negli anni 80 ha coprodotto insieme allo studio Ghibli Sherlock Holmes, cioè era coprodotto Ghibli, Rai, quindi attenzione, non è che era un po' diverso. Oggi chiaramente ti devi confrontare non con più il paese, perché se tu fai qualcosa oggi già si pensa a dove distribuirlo. Quindi se tu pensi che vuoi fare un film, per dire, e lo vuoi distribuire nel mercato asiatico, devi fare delle scelte, o magari trovare un coproduttore, che perché magari in Germania per esempio ci sono dei finanziamenti. Se il film è coprodotto dalla Germania, viene finanziato dalla distribuzione. Se il film non è coprodotto, se lo deve prendere un distributore indipendente. Quindi in realtà il produttore conosce tutte queste cose e cerca di dire: ma se io lo voglio pubblicare a livello mondiale questo mio prodotto, indipendentemente moda, serialità, film, come il mercato lì, cerca di capire e cerca di mettere dentro tutti gli elementi che possano accontentare o comunque non disturbare, diciamo, i fruitori nei mercati internazionali, che poi sono quelle cose che, se vedi le cose un po' più indipendenti, un po' più autoriali, non fanno notizia, ma a volte vengono proibite in alcuni paesi. Dov'è che fa notizia? Dove magari, che ne so, c'è una scena in un film mainstream americano che viene tagliata per il mercato cinese, esce la notizia sui giornali di cinema, tagliata la scena,
e tutti a cercare quella scena.
Esattamente. Ma perché è tagliata lì? Perché magari può offendere la religiosità di alcune regioni di quel paese. Allora, in realtà questo tipo di mercato è un qualcosa che richiede una strutturazione maggiore, perché se tu inizi a scrivere una sceneggiatura pensando che non puoi far vedere le cosce di una perché in Nepal non la vogliono vedere, questa è una mutilazione incredibile, ma anche se lo del pensiero creativo. Invece che succede se i prodotti sono autoriali, sono un po' più indipendenti? Questa cosa viene, diciamo, leggermente ammortizzata, perché tu dici: vabbè, non ho problemi, cioè tanto se il film se lo vedono in un altro paese, magari se lo vedono 20 persone, e magari quelle 20 persone ci accedono su un altro canale, non se lo vanno a vedere nei canali ufficiali. L'importante, cioè, io penso che chiunque faccia creatività vuole semplicemente vedere, diciamo, condiviso il proprio contenuto. Questo è, cioè, a me, se il film lo vedono, dovunque lo vedano le persone, mi interessa che lo vedano. Non è importante per me se lo vedono su Rai Play piuttosto che su Sky, piuttosto che in una piattaforma on demand. Io interessa che le persone, cioè il messaggio che abbiamo provato a raccontare in alcune cose, sta lì, e chiunque lo vuole vedere lo può andare a vedere. E questa è la cosa più interessante, perché tanto comunque a livello di diritti d'autore, nella legge cinema italiana non c'è un articolo sul cinema d'animazione, cioè non c'è. Il produttore, diciamo, di film d'animazione ha ha un ricavo che è diverso da quello dell'autore. Però chi è l'autore? L'unico che prende, diciamo, dei diritti d'autore in Italia, nella SIAE, che comunque la SIAE è un attuatore della legge del diritto d'autore, sono chi ha scritto il soggetto, chi ha scritto la sceneggiatura e il regista. Solo che nell'animazione ci sta pure quello che disegna, nell'animazione ci sta pure quello che fa, come nel cinema ci sta il direttore della fotografia. Voglio dire, dal punto di vista autoriale sono riconosciute alcune figure e non c'è la riconoscibilità di tutti quanti gli altri, anche quello che inventa il personaggio che poi diventa famoso, che poi stampano sui bicchieri, no? È presente? E quella persona lì, spesso e volentieri, infatti in America, lo considerano produttore. Ed è quel motivo per il quale tu nelle serie americane vedi che spesso l'attore protagonista lo mettono come produttore, perché il produttore ha una percentuale di diritti, anche se fa il produttore. E chiaramente io, se sono l'attore protagonista di una serie fighissima americana, dico: sì, però la serie è basata sul mio personaggio, oltre a dire come sei bravo, come sei bello, mettiamo scritto che faccio pure una, così mi arrivo anche. Però in Italia questa cosa sarebbe un po' strano, no? Vedere regia, 45 nomi che sono il disegnatore, lo storyboard artist, diventa un po' strano. E infatti, diciamo, io sono in questo momento il presidente dell'Associazione Italiana di Datori di Animazione, che insieme all'Associazione dei Produttori stiamo cercando di portare avanti il ragionamento sul fatto che i ruoli, perché i produttori di animazione lo sanno bene quanto è importante un character designer di competenze e di creatività incredibile, quindi sono ci appoggiano molto. Infatti andiamo molto d'accordo, produttori e autori, ed è proprio questa la cosa sulla quale bisognerebbe portare il ragionamento avanti, sul fatto, sulla legittimazione anche dei ruoli, perché quando tu in Italia dici: io sono un animatore, nessuno pensa che tu fai animazione, pensano tutti quanti che lavori nei villaggi turistici, assolutamente. Cioè io mi devo confrontare con questa frustrazione quotidiana da tutta la vita, infatti ho risolto da quando che il lavoro fai regista,
ecco,
t'apposto, so cos'è, non ti chiedono più niente, è finita. Ah, fai film, finisce così, capite?
In qualche modo mi porti all'ultima domanda. All'inizio, parlando ai ragazzi del corso di animazione, accennavi al fatto che fare l'animatore, il regista, sarà un mestiere difficile, ricco di problemi.
Sì.
Per
loro.
Per loro.
Già lo è.
Quindi devono aprire gli occhi e osservare il futuro. Al di là di ciò, al di là delle battute, qual è il suggerimento che ti senti di dare in poche parole per insomma, consolidare quest'idea e vincere i problemi?
E io penso che il suggerimento è sempre lo stesso da sempre, per tutti quelli che vogliono fare i creativi. Io penso che se qualcuno vuole essere creativo si deve trovare qualcosa da dire, perché se c'hai qualcosa da dire, prima o poi qualcuno che ti ascolta lo trovi. Quindi fare la regia di un film che probabilmente non è manco tuo scritto, ma l'ha scritto qualcun altro, non significa, significa capire la percezione della persona che sta ascoltando. Raccontare una storia significa guardare davanti a te chi è la persona che sta ascoltando, perché non puoi parlare a un ragazzo di 5 anni come parleresti a uno di 55. Cioè i ganci, anche il lessico, ma anche il tono della voce sono completamente diversi. Quindi come fai questa scelta? La verità è che in realtà devi parlare anche la lingua di quelli che poi sono i produttori. Quindi in realtà la persona che vuole raccontare storie le deve saper raccontare a chiunque, a tutti i ruoli, a tutto il pubblico, a tutti i mestieri. Perché poi comunque che immagini che se tu fai il regista d'animazione e parli col capo scenografo, parli uguale a come parli con il disegnatore e parli uguale a come parli col produttore, ma non è minimamente così. Che è il motivo per il quale è difficile pure parlare proprio con la famiglia, che quando torni a casa, perché la domanda di tutti i giorni è perché hai fatto tardi,
esatto,
ogni giorno. Quindi cioè stiamo parlando comunque, la comunicazione e comunque l'idea alla base del tuo lavoro è sempre la stessa: io ho qualcosa da dire e trovo il modo di farlo, questa è la cosa più importante. Ma se non hai niente da dire proprio emotivamente, è proprio difficile che trovi qualcuno che voglia sapere qualcosa da te,
e quindi bisogna cambiare idea.
Cambiare idea.
Grazie mille.
Ma grazie a voi, grazie mille.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.